Domenica 27 luglio, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Angelo Miotto in studio per questa puntata di Itaca, in viaggio nel presente. Oggi vi leggiamo come al solito fra i titoli delle principali testate in edicola, quindi siamo sul cartaceo, e poi dopo nella seconda parte invece andiamo a vedere una cosa un po' particolare. Si parla molto, e lo sentirete in queste righe di rassegna stampa fra poco, di cose orribili come al solito, purtroppo. Qualche curiosità anche l'abbiamo trovata, magari così un po' per anche parlare di qualcos'altro, però evidentemente sono le cose della guerra soprattutto che muovono i titoli dei giornali in questi lunghi mesi. E allora abbiamo pensato di andare a capire qualche cosa di più sull'animo umano e su che cosa succede fin dall'inizio dei tempi della nostra cultura, e lo faremo con la professoressa Silvia Romani. Quindi parleremo di questi sentimenti, di questi fatti, di questo dolore, anche attraverso gli occhi della mitologia. Poi, nella terza parte, invece, vorrei fare due chiacchiere con voi, come abbiamo fatto ieri parlando di libri, invece cambiando un pochino il registro, andando sui video. Quindi cerchiamo di capire anche che cosa vi guarderete quest'estate. Dobbiamo anche considerare che siamo 13 milioni di italiani in viaggio, ci dice il servizio delle autostrade, quindi è bollino super rosso, mi raccomando, guidate con prudenza. E poi sentiremo una, se abbiamo tempo, una replica di una bella intervista sulle pasta asciutte antifasciste. Allora, cominciamo subito, andiamo a vedere i titoli dei giornali, apriamo col Manifesto. Solo rifiuti, la fotografia è per Bancali e Bancali con dietro una rete e filo spinato, Bancali di merce avariata, 1000 autocarri di cibo, medicine e generi di prima necessità distrutti dall'esercito israeliano, bloccati da mesi, erano deteriorati, tra virgolette. Intanto 2 milioni di palestinesi soffrono la fame, Tel Aviv nega che sia in corso una carestia e le IDF sparano su chi aspetta gli aiuti. Taglio medio, dazi Stati Uniti, Unione Europea, vertice al campo da golf. Trump in Scozia, oggi l'incontro con von der Leyen che può decidere il commercio globale. Anche i dettagli contano. E poi abbiamo il taglio basso, scontri in Val di Susa tra Nottava e polizia, invece per quanto riguarda Roma, Gualtieri, sindaco, fa rimuovere i manifesti della Lega. Michael e Mirko, vediamo la vignetta, due popoli, due stati, dice il primo personaggio, risponde il secondo, troppa burocrazia. Il Corriere della Sera apre in realtà, allora, con Gaza, aiuti dal cielo per i bambini, sì ai corridoi ONU, è un titolo un po' particolare, devo dire, no? E invece le due foto sono per due notizie buone, diciamo così, no? Di le buone notizie. Il cestista Polonara, la malattia, ritorno in famiglia, foto di famiglia, con i bambini per fortuna spixelati. E invece sotto c'è un viaggio concerto in sella con Jovanotti e ci dicono che ha fatto 770 chilometri come 770 giorni dall'incidente, per chi fosse interessato. Giannelli, il tour dei dazi, c'è Trump e dietro von der Leyen, invece in una bicicletta stanno cavalcando il segno della percentuale, che è simile appunto a una struttura astratta da velociclo. Vediamo ancora Nottava all'assalto, vediamo già come cambiano le parole rispetto al Manifesto. Falò in autostrada, Meloni, due punti, li puniremo. La scelta di Time, una leadership alla prova, e Verdelli che cerca di spiegare cosa c'è dentro quell'articolo che era quella copertina, scusate, che ha fatto molto rumore. E invece brutte notizie da Bari, morta a 41 anni, travolta dal SUV mentre soccorre un motociclista, e la mettono come civetta in prima pagina al Corriere. La Repubblica, mini tregua a Gaza per gli aiuti. La vignetta di Altan è Netanyahu coi canini di fuori, a Gaza non c'è carestia, c'è inappetenza. Niente web tax, ultima mossa dell'Unione Europea per l'accordo sui dazi Stati Uniti, e Claudio Tito di spalla invece sulla questione appunto dei dazi Stati Uniti, resto del mondo. Schlein è intervistata da Francesco Beila, vedremo. Meloni è grave a non riconoscere la Palestina, dice. Esplosivi e blocchi in OTAV sfidano il decreto sicurezza. Questo è il titolo invece di Repubblica. Il marito di Laura, Laura Santi, ricorderete, se avete sentito immagino il suo messaggio prima di praticare l'eutanasia, l'amore più forte della malattia. Avvenire apre, essendo il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, apre su un fatto che sta accadendo, cioè 500.000 giovani stanno arrivando da tutto il mondo per il Giubileo dei Giovani, quindi parola ai giovani. Poi, a taglio medio, basta slogan sulla Palestina, è un'intervista a Tajani, a Gaza è catastrofe umanitaria. La priorità, dice, è costruire, non si capisce bene, poi magari diamo un'occhiata su che cosa vuole costruire. Il rabbino Arbib dice interrompere subito lutti e sofferenze, dalla religione una spinta alla pace. E poi anche qui i dazi in prima pagina, sempre con l'attesa dell'accordo. Domani apre con l'ONU contro Israele sulla carestia. Il PD, due punti, Palestina, virgola, Meloni immorale. Stavo per leggere immortale, scusate. Le Nazioni Unite su Gaza, due punti, gli aiuti dal cielo sono inutili, servono a distrarre, non risolvono la fame. Intervista al Dem Provenzano che dice il no della premier al riconoscimento dello Stato è un errore grave. La foto invece della seconda grande notizia è quella di un'inchiesta, le storie dei minori che arrivano da soli in Italia e finiscono nelle mani della malavita, i piccoli migranti lasciati alle cosche. Ferrara e Gennaro, a pagina 7, è un'inchiesta realizzata con l'Europe Journalism Fund. Poi, il tradimento come specchio dei tempi, Letizia Pezzali, torna su quella, sapete, la telecamera che ha inquadrato durante il concerto dei Coldplay i due amanti, e invece Gigi Riva scrive Trump fa danni, ma tra guerre ed Epstein il re è nudo. La Stampa, dazi, ultima offerta dell'Unione Europea, si tratta sulla digital tax, quindi si apre sui dazi, mentre la foto ovviamente alla Stampa, che è più vicina alla Valsusa, è per le tute nere che scavalcano la rete, c'è dietro una fiammata, guerriglia, no TAV, marcia contro la Torino-Lione, bloccata l'autostrada, il governo, due punti, punizioni. Dure. La vignetta di Luca Bottura invece per Gaza, piovono brioche, Gaza due punti, aiuto dal cielo. E Gaza torna in spalla anche della Stampa, lancio di cibo, tregua di 24 ore, Gavron dice vendetta senza vittoria. E poi ancora Petrini commenta l'arma della fame, vergogna inumana. E poi ancora Amabile e Malfettano invece che scrivono l'attacco di Schlein, l'Italia si schieri, Meloni e la Palestina. Il Sole 24 Ore, siamo sulla carta salmonata di Confindustria e abbiamo come apertura le pensioni, come uscire prima dal lavoro. È un titolo interessante, direi, no? Le opzioni per anticipare l'assegno, utilizzo in calo nel primo semestre 2025, la possibilità di rinunciare a quota 103 e far crescere il valore della busta paga. Poi ci sono i dati INPS, pubblico impiego, per chi sceglie l'anticipata l'età media di uscita scende a quota 61,4 anni, quindi il Sole della domenica, questo Sole di oggi, apre e anche nello sfoglio, poi le prime pagine sono dedicate alle pensioni. La foto però è la foto di un arresto di un migrante con gli agenti incappucciati dell'ICI, i pretoriani di Trump, fondi, grandi poteri e sempre più agenti. Appunto, la foto è piuttosto drammatica, ci mettono anche una specifica poi sullo stemmino, e questi stemmini piacciono molto agli uomini in divisa. PNRR, la spesa reale accelera, pagamenti a quota 79 miliardi, ci dice Il Sole. E poi sui dazi, incontro in Scozia, stop web tax acciaio, oggi vertice per l'Intesa, quindi stiamo aspettando. Sergio Fabbrini invece commenta perché l'Unione Europea è impotente sui crimini commessi a Gaza, e Carlo Ratti invece scrive sull'inchiesta della città a Milano, è ora di pensare al secondo atto. Il Fatto Quotidiano, c'è anche Il Sole della domenica, lo vediamo poi, Il Fatto Quotidiano apre con la fotografia di Boeri, dietro di lui c'è non Milano, c'è Tirana, Boeri, grattacieli deserti e cemento pure a Tirana, quindi sono andati perché a Tirana? Milioni di metri quadri di colate, scrive Il Fatto, pochi alberi e spazi pubblici, profitti solo al real estate, tutto per 1,6 milioni di abitanti, ma sono solo 590.000. L'Archistar, dice Il Fatto, ha firmato il PRG e 4 aree per privato e la chiama Milano bis Tirana. Sotto la testata del Fatto Quotidiano c'è cambio d'immagine. Meloni diventa buona e pop, si pensa a un film e a Sanremo, riunisce lo staff per la svolta, tra virgolette, moderata. Poi abbiamo, dal Fatto ancora, super testimoni, stupre vendette, chi teme Epstein e via dicendo. Allora, andiamo a vedere Il Giorno, a Gaza si muore di fame, aiuti lanciati dal cielo, la foto per Boeri, che dice, come avete sentito nei comunicati che ha diramato ieri via social, non sono l'uomo del cemento. Il telefonino lo schianta autista del bus ai domiciliari di Lomazzo, c'è la fotografia proprio mentre sta guardando e chattando sul telefono invece di tenere le mani sul volante. Ai noi davvero. Gaza, Israele invia gli aiuti, l'apertura del Messaggero, invece diciamo così la finta apertura, nel senso che sta sotto la testata la meno evidente, patrimonio, il primato delle famiglie italiane. Cosa sostiene Il Messaggero? Che c'è ricchezza e meno debiti, al top in Europa, i nuclei del paese. Ci sono dei dati che suffragano questa tesi che pubblica oggi Il Messaggero, che dedica invece la fotografia colorata a Ferguson, segna la Roma va, la Lazio si gode Guendouzi gol, mare mosso ad Anzio, muoiono insieme due fratelli romani, ci sono già un po' di problemi quest'estate sui morti in vacanza, un po' al mare. E poi vedremo anche in montagna, ahimè, sono già morte diverse persone. E poi c'è il giubileo social, perché ovviamente Roma viene invasa dai ragazzi e ragazze, gli influencer di Dio, Don Rava, San Paolo, userebbe TikTok. Ma chi lo sa. La Verità, siamo i fogliacci della destra, il PD indagato si offre ai magistrati, il Corriere svela gli intenti del gran tessitore Franceschini, che smentisce poco convinto, la sinistra sotto i colpi delle inchieste manda segnare le toghe, smettete di accanirvi contro i nostri, noi fermeremo la riforma della giustizia dalla destra al referendum. La fotografia, l'autorecluso Saviano vive in TV e teatri e sa recitare un solo ruolo, il martire. Il taglio medio, modello Emilia Romagna, la regione chiede ai privati di riavere i rimborsi Covid. Allora, al di là dei titoli, quello che colpisce dei fogliacci della destra, lo vediamo fra poco, è che c'è tutto un coro su Hamas. Allora, Il Giornale ci invita a leggere così la sua apertura: tornano le brigate Notav, brigate ovviamente è maiuscolo, il riferimento culturale l'avete capito, o subculturale forse, violenza senza freni è lo strillo sopra il titolo, guerriglia in Valsusa, cantieri incendiati, autostrada bloccate, bombe sulla polizia, Meloni, due punti, atti vergognosi, non è dissenso. Interessante anche che abbiano scelto non è dissenso, mentre nelle altre dichiarazioni riportate dagli altri giornali li puniremo. Svolta Israele, tregua di 24 ore, e Feltri scrive finché c'è Hamas non c'è speranza, mentre su Libero è Secchi che scrive Hamas vince solo la guerra sporca dell'informazione, quindi si cerca di spostare tutto su Hamas. Propaganda propal, Libero se la piglia con la foto del bambino denutrito, dice che lui in realtà non è denutrito, cioè è denutrito ma è malato e che è curato in Italia, come se non ci fossero altri bambini denutriti. La grande bufala del bimbo di Gaza che muore di fame, minorenne perseguitata, preso il tunisino. Ecco, io direi che basta. La Lettura, e ve la segnalo perché vedremo qualche cosa insieme, è l'inserto culturale del Corriere, non più che inserto, è proprio un giornale autonomo ormai. La Gazzetta Sportiva, il Milan ne dice 4, Allegri al decollo, difesa, 4 gol, 2 di Okafor e un super Leao, Yashari a un passo, escluso dal Bruges. L'Inter sale a 43. A fare Lokman, pronto rilancio all'Atalanta. Io, scusatemi, sono poco avvezzo al giornale rosa, per cui ogni tanto faccio un po' fatica perché non ho i riferimenti del calciomercato. E invece la Repubblica ha un inserto: balla Pimpa, a mezzo secolo dalla sua nascita, la cagnolina creata dal TAN si dà al musica, al musical con la regia di Enzo D'Alò. L'abbiamo vista in anteprima per voi, e infatti poi dopo dentro è, si vede anche la coreografia, molto molto simpatico, perché da questa pagina è tutta macchiata dai pois rossi. Oh, abbiamo letto tutti i primi, diciamo così, i titoli principali dei giornali che abbiamo qui oggi con noi in redazione. Adesso è il momento di andare a vedere i commenti.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ecco, dovrei partire da Gaza come al solito, purtroppo, devo dire, però invece no, partirò da... il inserto culturale del Sole 24 Ore a pagina 2. Abbiamo visto anche altri titoli oggi che riguardano per esempio la Valsusa, ma anche altre questioni, perché qui nella pagina 2 Economia e Società c'è un articolo di Sabino Cassese che ci parla di un libro, Se il diritto implica la lotta, radici giuridiche, il classico di Rudolf von Hering, ci ricorda che la tutela del singolo e quella dello Stato non può prescindere da un'idea antagonista. E Sabino Cassese scrive: il fine del diritto è la pace, il mezzo per raggiungere questo è la lotta. Questa è una citazione, così comincia così una lezione famosa tenuta da Rudolf von Hering nel 1872 a Vienna, un'opera per le più famose della cultura giuridica. Rudolf von Hering, 1818-1892, critica l'assunto che il diritto sia un concetto logico, sostenendo che è un concetto di forza. Spiega che è un lavoro ininterrotto che riguarda tutto il popolo e che la lotta è il lavoro del diritto. Quest'ultimo progredisce soltanto attraverso di essa. Hering si oppone così alla teoria per cui la formazione del diritto procede del tutto impercettibilmente, senza dolori, come quella della lingua, una teoria che aveva in passato esposto un altro grande giurista, Friedrich Karl von Savigny, 1779-1861. Per Hering il diritto è un dovere del soggetto, del diritto verso se stesso, un'autoaffermazione della persona, per cui ogni soggetto di diritto difende nel suo diritto le condizioni etiche della sua vita. Ma la lotta per il diritto è anche un dovere di ciascun soggetto verso la comunità a cui appartiene. Egli difende nel suo diritto contemporaneamente la legge e nella legge contemporaneamente l'ordinamento della comunità. Dunque la lotta del diritto per il diritto serve all'autoconservazione morale della persona, ma anche all'interesse della comunità, e questa lotta non è limitata al diritto privato, riguarda anche il diritto dello Stato, il diritto pubblico. Uno Stato che vuole essere rispettato deve assicurarsi che sia difeso e curato il sentimento del diritto nazionale, per cui l'idea del diritto e l'interesse dello Stato procedono di pari passo. Questa conferenza di Hering fu ristampata immediatamente nello stesso anno come un volume autonomo ed ebbe uno straordinario successo, con ben 21 traduzioni in altre lingue. Suscitò anche molte critiche e polemiche. Vi fu chi disse che in questo modo si incitava lo spirito causidico e la litigiosità, e chi riteneva che questa concezione antagonistica e attiva del diritto fosse retorica e romantica. Scusate, voglio rileggere il passaggio che poi ci serve più avanti in questa rassegna stampa, quando dice appunto: il diritto serve all'autoconservazione morale della persona, ma anche all'interesse della comunità, e il diritto dello Stato, il diritto pubblico, uno Stato che vuole essere rispettato deve assicurarsi che sia difeso e curato il sentimento del diritto nazionale. In soldoni, diciamo, l'idea del diritto e l'interesse dello Stato procedono di pari passo. Questo è importante e riguarda non soltanto le vicende di casa nostra, ma anche a livello globale, per cui per questo ho scelto questa citazione dall'articolo di Cassese sull'inserto culturale domenica del Sole. Andiamo allora a Gaza per forza di cose, direi, anche perché abbiamo un problema dal punto di vista che moltissimi giornali non sono riusciti a fare la ribattuta sulla flottiglia, cosa che è accaduta ovviamente quando ormai erano già in tipografia. Voglio andare però a pagina 5, iniziamo con le questioni politiche, per così dire. E l'intervista di Francesco Bei a Eli Schlein, così la Premier ignora i crimini di guerra, incoraggia Netanyahu. Vediamo, se lei fosse al governo, il riconoscimento arriverebbe, ovviamente la Palestina, e Schlein risponde sì, immediatamente, come hanno già fatto i governi spagnoli, irlandese, norvegese, presto la Francia. Altro che troppo presto, come dice Meloni, dopo sarà troppo tardi. E rischia di non esserci più niente da riconoscere. Questo atto sarebbe proprio un contributo concreto al processo di pace in Medio Oriente, specie di fronte ai crimini di guerra del governo Netanyahu. Noi lo chiediamo con forza da mesi, lo abbiamo chiesto anche da una piazza con 300.000 persone a Roma. Chiede Francesco Bei, un riconoscimento senza condizioni in questo momento non suonerebbe come una legittimazione di Hamas e della strage del 7 ottobre? Risponde la segretaria del PD, è un'assurdità perché è chiaro a tutti che Hamas non possa essere il futuro di Gaza e della Palestina. La nostra condanna del 7 ottobre è stata nettissima. Dimenticano che c'è un'autorità nazionale palestinese che certamente si deve riformare e rafforzare. Ci sono interlocutori in Palestina diversi da Hamas. Ancora due domande, due risposte. Una è, intanto l'Unione Europea con le divisioni fra i suoi stati membri non riesce a prendere una posizione sulla guerra a Gaza, se non dichiarazioni di principio, puntini sospensivi. Risponde, è vero, manca una voce forte dell'Unione Europea a cui chiediamo anzitutto un embargo totale alle forniture d'armi e sistemi dual use a Israele e lo stop dell'accordo di partenariato. Basta con il doppio standard, insopportabile. Due punti, difendiamo il diritto internazionale in Ucraina e bisogna farlo anche a Gaza. Il PD cosa farà? Oltre alle pressioni nel Parlamento italiano europeo, coinvolgendo i nostri militanti iscritti nelle 450 feste dell'unità in ovunque iniziativa di solidarietà con la Palestina. Così diciamo alcune delle risposte di Eli Schlein su Repubblica. E andiamo adesso invece, vediamo un po', c'è il manifesto qua, eccolo qua, con Chiara Cruciati, molto chiara come al solito. Stato di Palestina, scrive, ci sono abitudini dure a morire, come quella a ritenersi in potere di poter stabilire quali popoli abbiano il diritto di vivere liberi, o quella a tracciare su una mappa le frontiere di uno Stato con penna e righello. Accade così, e non era novità, che a 77 anni dalla Nakba del 1948 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ritenga prematuro e controproducente che il popolo palestinese si autodetermini. Un pensiero indegno che condivide con il cancelliere tedesco Merz, con il Presidente statunitense Trump, con il Premier israeliano Netanyahu, e giù a scendere la lista del suprematismo bianco è lunga e prevedibile. Il punto non è lo Stato in sé, l'edificazione di infrastrutture istituzionali, una capitale, una banca centrale o un passaporto che non sia una farsa. Il punto è la permanenza dell'oppressione. Il popolo palestinese è sotto occupazione da quasi un secolo. Continua a pagina 3, ancora qualche cosina. I palestinesi e le palestinesi hanno diritto di vivere in libertà e dignità e di decidere per sé, di stabilire quale forma giuridica dare alla propria società liberata? Si chiama decolonizzazione, ma proprio perché le abitudini sono dure a morire, all'Europa pare più che normale dettare i tempi, le forme, i confini. Gode di una certa esperienza nel Medio Oriente, nel secolo scorso ha disegnato stati e generato mostri. Appare dunque surreale, invece è orribilmente vero, che il leader mondiale, di fronte al controllo strutturale esercitato da Israele su ogni aspetto della vita palestinese, di fronte alla distruzione sistematica di un popolo intero, una persona dopo l'altra, di fronte a metodi di sterminio che tolgono il sonno, stiano ad arrovellarsi se riconoscere o meno lo Stato di Palestina. È la cometa di Don't Look Up. Riempiamo giornali e TV con un dibattito destinato a sopravvivere il tempo strettamente necessario a dirsi innocenti in attesa di essere inceneriti. I palestinesi, però, a differenza di Meloni, Merz, Starmer e Macron, hanno fretta, vengono inceneriti ogni minuto che passa nel corpo e nella dignità. Va avanti questo editoriale, lo abbandoniamo qui, però ve lo consigliamo. soltanto il finale, giusto per dire che ci sono delle cose che si possono fare, ci scrive Chiara Cruciati dal Manifesto: sanzionare Israele, isolarlo diplomaticamente, smettere di vendergli armi, mettere in pratica la decisione del Tribunale dell'AIA sui mandati d'arresto e fine dell'occupazione, togliere la benzina alla macchina genocidaria, schiaccia e annienta quel che resta dei corpi scheletrici dei palestinesi e dell'anima dell'umanità intera, solo grazie ai rifornimenti esterni. Punto i nostri. Chiara Cruciati dal Manifesto, andiamo al Corriere, eccomi qua, pagina, allora, 1.28 mi sono scritto, perché Gaza aiuti dal cielo per i bambini, sei corridoi ONU, e Andrea Nicastro che scrive: un piano per salvare i bimbi di Gaza, Francia, Germania e Inghilterra lanceranno dal cielo cibo e aiuti, Israele nuovi corridoi umanitari, una mini tregua. Queste le belle parole, vedremo poi se sarà proprio così. E andiamo a vedere a pagina 7 del Corriere, scusate che sfoglio intanto, eccomi, ci sono quasi arrivato, no, 7, scusate, allora, arrivo subito, ho un problema di pollici al mattino, che sono come al solito per fortuna opponibili, ma litigano con gli spigoli. Ecco, quale stato palestinese? Siamo a pagina 3 in realtà, e qui c'è tutto un articolo con delle mappe 1947, 1993 e la situazione oggi, come potete immaginare tutto si va non solo riducendo ma anche riempiendo di colonie, soprattutto in Cisgiordania, e l'evoluzione viene chiamata, ed è Andrea Nicastro appunto che scrive: gli ostacoli sul futuro della nazione che Macron vuole riconoscere. In Cisgiordania le colonie aumentano, la ANP, cioè l'autorità nazionale palestinese, è sempre più debole e la striscia è ridotta in macerie, storia di un paese che non c'è. E invece a pagina 2 il Corriere: Israele Gaza, un piano di aiuti, corridoi umanitari per l'ONU, e l'intervista quest'oggi è a Pier Ferdinando Casini. Allora, lo lasciamo lì per chi vuole leggerselo e andiamo invece sulla Stampa. Ci arrivo, eccola qua. La Stampa invece a pagina 7, eccomi. Vendetta senza vittoria, Assaf Gavron, la sua analisi, che scrive: nella striscia è in atto un crimine contro l'umanità, non ha niente a che fare con la sicurezza di Israele, mi vergogno in quanto ebreo, irresponsabile e indifferente alle vite di ostaggi, soldati e palestinesi. L'ha messo ovviamente in questo ordine lui. Soltanto un piccolo brano: i morti sono quasi 60.000, secondo alcune stime i morti sono di più, un terzo di loro erano bambini, il 70% degli edifici di Gaza è stato distrutto, raso al suolo. Che la parola genocidio si applichi o meno alla situazione, che ciascuna di queste azioni costituisca o meno un crimine di guerra, l'evidenza parla da sé. Israele sta bombardando, uccidendo, affamando e al tempo stesso sta sacrificando anche i suoi soldati. E i suoi ostaggi sono ancora prigionieri, 50 ostaggi, 20 dei quali dovrebbero essere ancora in vita. Nel solo mese passato a Gaza sono stati uccisi 20 soldati israeliani. E dunque di nuovo mi chiedo, che scopo ha ripetere questi numeri che probabilmente conoscete già? Che differenza può fare continuare a ripeterli quando chi ne è responsabile si rifiuta di fermarsi, quando porre fine alla guerra vorrebbe dire la fine del suo potere? E questa è un'altra leva, meccanismo che ormai conosciamo da troppi mesi, per cui continuiamo a scriverlo, continuano a scriverlo, ma è un dato di fatto. Lasciamo Gaza, ci sono altri, come potete immaginare, tanti altri racconti anche sulla fame, su cose orribili che leggiamo tutti i giorni e che anche vi raccontiamo da questi microfoni, ma andiamo a vedere nei 10 minuti che ci restano anche altri temi. Uno è appunto quello dei dazi, che riguarda la guerra dei dazi di Trump contro il mondo, e per quanto riguarda l'Unione Europea era arrivato con il suo 30% come cartellino in mano e stiamo trattando al 15%, come sapete ormai da giorni. Oggi si tratta sul campo da golf e vedremo che direzione prenderà la pallina rispetto alla buca del successo. Dicevamo prima, quando sbagliavo pagina, che il Corriere a pagina 7 in realtà ha questo articolo che volevo leggervi, alcuni estratti. Più che un articolo è una spiegazione. Giuseppe Sarcina, che scrive: non solo acciaio e auto ma anche social e chip, le chiavi di negoziati sempre più politici. Che cosa vogliono, scrive allora, gli americani? Tante cose, due in particolare. Primo, gli europei si devono impegnare a comprare i semiconduttori, componente elettronica fondamentale ormai per quasi tutti i settori industriali, dai fornitori americani, non dai cinesi e nemmeno da Taiwan. Forse vi ricorderete, faccio un piccolo inserto, la crisi che abbiamo vissuto su questo tema dei superconduttori durante il Covid. Allora, diceva Sarcina, non dai cinesi nemmeno da Taiwan. Non è affatto certo che la capacità di produzione statunitense sia in grado di soddisfare la domanda totale del vecchio continente. Tuttavia, per l'amministrazione Trump questa è una questione di principio. Siete nostri alleati, non potete procurarvi materiale potenzialmente sensibile in Cina o altrove, dovete prenderlo da noi. Ma c'è un altro tema, quello del digitale, che rischia di minare l'eventuale intesa, perché il confronto tecnico di merito si trasforma in una questione politica essenziale tanto per questa amministrazione di Washington quanto per l'Europa. Bisogna tornare al discorso che il vicepresidente americano J.D. Vance pronunciò alla conferenza sulla sicurezza di Monaco nel febbraio scorso. L'Europa, disse tra l'altro, sta soffocando la libertà di espressione. Gli americani hanno chiesto subito di abolire parte della normativa che disciplina il settore. In particolare vogliono che venga modificato, meglio se cancellato, il regolamento sulla concorrenza, il cosiddetto Digital Market Act, che ha consentito di mettere sotto accusa le condotte di Google e di Apple. Ma soprattutto Washington rifiuta le norme sulla moderazione dei contenuti diffusi in rete e la protezione degli utenti garantita dal regolamento Digital Service Act. Sarebbero questi, nella visione di Vance, i vincoli che in realtà, più che soffocare la libertà di espressione, limitano il business delle piattaforme americane. Da X di Elon Musk a Meta di Mark Zuckerberg, e si potrebbe osservare anche la diffusione di una propaganda spregiudicata, senza filtri, senza regole, come quella adottata dai militanti trumpiani. Il problema è che la larga maggioranza dei governi dell'Unione Europea e degli europarlamentari considerano quei paletti irrinunciabili. Se saltano, salta pure l'accordo. Come uscirne allora? Stando a quanto risulta da fonti europee, la Commissione starebbe lavorando a una soluzione di compromesso. I due regolamenti non si toccano, ma si potrebbe ammorbidirne l'applicazione. Si sta tentando di capire fino a dove ci si potrà spingere, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si tratta, vedremo cosa ne uscirà, speriamo bene, per questi regolamenti che ci salvano invece dalla propaganda, o cercano di salvarci, perché in realtà non è sempre così facile. Allora, andiamo avanti ancora con un altro. Avevo detto, parlavamo di vacanze, giustamente oggi siete tantissimi in viaggio, almeno così ci dice la società Autostrade, e quindi andate al mare, ai monti, al lago, dove volete. Ma la questione della montagna diventa piuttosto essenziale da raccontare, nel senso che a pagina 21, sempre siamo sul Corriere, ci scrivono: nord senza estate, piogge, calo termico. Ma sotto, l'intervista di Giovanni Vlafora, in montagna 83 morti in appena un mese e molti si rifiutano di pagare i salvataggi. Il capo del soccorso alpino dice: mai visto un periodo così. Io un'estate così, con tanti morti in montagna, non me la ricordo, siamo oltre ogni limite. Domanda Maurizio Dell'Antonio, capo del soccorso alpino nazionale: cosa sta succedendo? E lui dice: 83 decessi e 5 dispersi sono nel primo mese di vacanza, quasi 3 incidenti fatali al giorno. Siamo a circa un 20% in più di interventi rispetto alla media. E come se lo spiega? Gente ovunque, sentieri strapieni, è iniziato tutto a metà giugno con la fine della scuola, mentre a valle non si respirava, qui su faceva un bel tempo. L'anno scorso non era così. Domanda, siamo qui alla profezia di Dirighetto, dei prati dopo di noi, l'umanità che si trasferisce sui monti per fuggire dalle città invivibili. Risponde: il clima è cambiato, basti pensare che quello che è successo 3 anni fa sulla Marmolada, però quello che ci preoccupa oggi è il tasso di mortalità. Chi sono queste vittime? Nel 60% escursionisti, scivolano, si fanno male, contano anche i malori, c'è chi non sta bene, eppure si avventura lo stesso. Il restante 40% sono alpinisti, biker, paracadutisti. Molti non conoscono i propri limiti. Vediamo certe cose. Racconti, racconti. La settimana scorsa in Valsenale siamo andati a recuperare un cuoco trentenne che si era messo in testa di raggiungere cima Pala Bianca a 3600 metri partendo di sera, dopo il turno di lavoro. Arrivato a 3100 metri, in piena notte ci ha chiamati perché stava congelando, indossava solo scarpe da ginnastica. Domanda, almeno in questi casi viene messo in conto l'intervento? e risponde: esistono tre livelli di ticket a seconda della regione. In Trentino si pagano 750 euro a persona, in Veneto si arriva a 1000 se viene recuperato illeso, ma il punto è un altro: metà di quelli che salviamo si rifiuta di pagare, anche quando di fatto gli hai salvato la vita. E poi ci sono i consigli, ma io ve li leggo lo stesso perché, attenzione, acqua, cibo, occhiali, un ricambio quando si va in montagna, solo un escursionista su due si porta la mantella, lo spolverino. Naturalmente poi bisogna assicurarsi di avere un cellulare carico con installata l'app GeoRescue. Funziona benissimo, attenzione chi va in montagna, non sottovalutate la montagna stessa. A questo punto invece andiamo a vedere qualcosa di più politico e andiamo sulla Stampa, pagina 11, eccoci qua, La Stampa che apre coi dazi, l'offerta di Ursula. Ah, ecco, sui dazi c'è un'intervista che vi segnalo dell'ex commissario al commercio che si chiama Cecilia Malmström. L'Europa ha sbagliato strategia, doveva colpire subito gli Stati Uniti. È una pagina interessante, dice sostanzialmente che prima di iniziare a trattare gli dovevamo tirare uno schiaffo. Allora, andiamo avanti per la questione politica, perché c'è Alessandra Ghisleri con il suo sondaggione. La fiducia in Giorgia Meloni più alta di 2 punti percentuali rispetto al 2022, anche Fratelli d'Italia guadagna terreno. C'è il grafico che dice che a settembre 2022 era il 34, all'ottobre, quindi quindi il mese dopo, all'instaurazione del governo, era il 40,6, forse vi ricorderete, e oggi a luglio 2025, cioè quasi 3 anni dopo, sta al 36, quindi comunque 2 punti più di quello che era a settembre 2022. E il voto per Fratelli d'Italia, questa è la fiducia in Giorgia Meloni, invece il voto per Fratelli d'Italia, che era partito, vi ricorderete, al 24,7, aveva toccato come proiezione il 28,4 l'instaurazione del governo, e oggi sta al 29, sempre come sondaggio che si fa. Nel confronto di quelle che oggi vengono presentate come emergenze, a suo parere quale tema esprime il maggiore problema per l'Italia? Questo vediamo un altro grande grafico che viene riportato, e il primo tema è l'inflazione e l'aumento dei prezzi, siamo al 38% di risposte. Il secondo, le liste di attesa per accedere a un esame in sanità, e questa la dice lunga che i primi due sono questi punti, e il terzo sono le tasse. Le tasse alte che strozzano le aziende e le famiglie italiane. Il quarto è il lavoro, il quinto l'evasione fiscale, solo sesto lo scippi la microcriminalità. Il cambiamento climatico invece è settimo, l'immigrazione e gli sbarchi è ottavo, e la guerra, che non presenta una via di uscita, pensate un po', è al nono posto in questo sondaggio. La mancanza di una visione per le generazioni più giovani è l'ultimo, al decimo posto, con l'11% di persone che hanno risposto in questa maniera. Siamo alle segnalazioni perché non c'è più tempo, e allora vi segnalo sempre sulla Stampa, da pagina 1 in realtà fino a pagina 25, l'editoriale di Andrea Malaguti, Il fine vita, la politica che pretende obbedienza, è un editoriale piuttosto amaro che comunque mette in rilievo una cosa di cui abbiamo parlato all'inizio della rassegna stampa, e cioè che ci deve essere, non ci può essere questa diversità fra il sentimento, diciamo così, popolare dei propri cittadini e quello che invece poi nelle aule viene deciso. E ancora, sempre sulla Stampa, pagina 17, il caso Epstein, lo trovate su tutti i giornali in realtà, per cui c'è una grande lista che è stata spifferata riguardo le malefatte o presunte malefatte di Trump, e vedremo che cosa succederà. Quello, ovviamente, come avete sentito nei vari servizi di Michele Migone qui da Radio Popolare, Popolare Network, è un nervo molto scoperto. E poi vi segnalo, e chiudo perché devo andare in pubblicità, e andiamo poi avanti con Itaca, un articolo sulla lettura del Corriere della Sera che riguarda il clima. Vediamo se riesco o se sono velocissimo, mi sembra di no oggi, però ci potrei sempre provare. Eccola qua, che fatica. Ecco la lettura, dicevamo, pagina 15 scusate, a pagina 15, eccoci qua, è l'umanità dall'evoluzione all'ebollizione. La crisi climatica fa sì che entro la fine del secolo le temperature non potranno essere tollerate dal corpo. E ci dice, scusate la nota un po' catastrofica, però qui stiamo. Per i bambini questo scenario è già reale, contromisure, due punti di domanda, ci sono. Ecco, questo, pagina 15. E con questo, a questo punto, chiudiamo la nostra rassegna stampa. Itaca torna con la sua seconda parte fra pochissimo. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. You'll tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, whoa! Let me taste the lows and highs. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. Era Nemo, Nemo, ricordate forse quella bellissima interpretazione a un Eurovision di qualche anno fa con I Break the Code. Siete all'ascolto di Itaca, Angelo Miotto in studio, Itaca che va in onda il sabato e la domenica alle 8.45 fino alle 10.30 e siamo nella seconda parte ormai della nostra trasmissione. Fra poco affronteremo il tema dei grandi sentimenti, non soltanto, ma anche dei grandi avvenimenti, dei grandi eventi come la guerra, l'amore, la pace e anche il migrare, insieme allo sguardo di chi studia e la mitologia ci riporta a un aspetto del racconto delle nostre origini culturali. Questo forse può darci qualche chiave di lettura ancora in più. Intanto però vi avevo lasciato forse con un po' di curiosità quando avevo raccontato in chiusura della segna stampa questo articolo di Giuseppe Remuzzi sulla lettura che diceva dall'evoluzione all'ebollizione, quei rischi per i bambini già adesso, ma ci sono contromisure. Beh, non vi voglio proprio lasciare così a bocca asciutta, per cui fra le contromisure ve le dico velocemente: agglomerati urbani, cioè progettare la città in maniera diversa sostanzialmente, alimentazione, cambiare il modo di alimentarci, e quindi basti pensare che nel 2022 solo in rapporto al nostro modo di mangiare si è arrivati a più di 16 miliardi di tonnellate di CO2, quindi non la dieta del bambino, ma proprio tutti quanti, Energia, si può prendere esempio da Spagna e Portogallo, dal loro più 60% di energia rinnovabile, anzi scusate, dal loro 60% di energia di fonte rinnovabile. Insomma, non c'è una ricetta particolare se non quella che conosciamo. E però il dato è interessante che ci citava, è il dato che già le categorie, per così dire, più deboli, che in realtà sono quelle che hanno davanti poi, o dovrebbero avere avanti più futuro, sono quelle più interessate. Eccoci qui alle 9:38 minuti, Itaca in viaggio nel tempo, fra poco ci raggiungerà la nostra ospite e io vorrei arrivarci con un mottetto che ha un nome, un titolo particolarmente interessante, quindi c'è uno scarto musicale che avvertirete fra le varie sonorità che stiamo trasmettendo. Questo è Antonio Vivaldi con Nulla Immundo Pax Sincera. Thank you. su questi archi, su questo cembalo e questa bellissima voce di questo mottetto Nulla è mondo pax sincera, salutiamo la professoressa Silvia Romani. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, che bella accoglienza.
Ecco,
che
ha
bella
visto.
Musica.
Ecco.
Esatto.
Professoressa associata di mitologia di religione del mondo classico e di antropologia del mondo classico all'Università degli Studi di Milano, se non erro nella sua biografia. Ecco, Silvia Romani, l'abbiamo chiamata perché? Perché ci è venuta un'idea, nel senso che vado a leggere semplicemente alcune delle parole che avete sentito, se avete ascoltato anche la rassegna stampa, ma le leggo fuori contesto. Fame, guerra, ancora, abominio, ancora, e siamo su un altro giornale, ve le leggo così come mi vengono, arma, fame, vergogna. Allora, stiamo parlando di parole, Silvia Romani, che tornano ormai da tanti mesi, troppi mesi, e in realtà sono tornate anche per altre situazioni. Ovviamente Gaza non è l'unica situazione di orrore che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, però è quella che ci sta interrogando ed è, come dicevamo ieri anche con Maria Crippa, un'avvocata internazionalista, forse un banco di prova anche rispetto al futuro e rapporti fra politica e giustizia, giurisdizione internazionale che viene in qualche maniera violentato in questo momento da Netanyahu e dai suoi complici. Allora, invece, per queste parole con lei vorremmo andare alla radice un po' della nostra cultura, se non dico male, e quindi capire con lei come le abbiamo affrontate un tempo queste vicende, che erano vicende di violenza, vicende di passione anche, vicende di guerra e quell'altra parola che noi facciamo fatica ormai ad affermare anche che è pace.
Ecco, noi le abbiamo affrontate naturalmente in tanti modi. Se posso, parto dall'ultima, che devo dire, mentre lei parlava mi risuonava, che è quella di vergogna. Ecco, per esempio, una cultura come quella che io studio, cioè quella greca, ma poi anche quella romana, ma in generale la cultura antica, ha proprio come un suo momento cardine l'idea della vergogna. In una società ancora che conosce poco la scrittura, per esempio, come quella greca antica, non esiste per esempio il senso di colpa, esiste quindi un dialogo interiore con te stesso che ti fa dire che sei commesso delle ingiustizie, ti senti male a prescindere, sei addolorato a prescindere, ma esiste moltissimo l'idea della vergogna, soprattutto della vergogna sociale, del modo in cui tu ti rappresenti rispetto agli altri. E noi abbiamo non soltanto miti, ma abbiamo l'intera storia greca e parte di quella romana che in parte rappresentano tutto ciò, per cui la tenuta, il comportarsi rettamente, prima ancora che una questione morale, una questione interiore, è sicuramente una questione di dialogo all'interno di una comunità. E quindi la vergogna era un po' la paura di perdere valore, prestigio, di essere criticati per i propri comportamenti, era un po' la guida cardine della società antica. Detto questo, naturalmente lì io sono sempre un po' per l'idea di non andare a cercare fra gli antichi, a scrutare nelle pieghe dei racconti del mito, di quello che delle guerre, delle paci degli antichi, la risposta per i nostri conflitti. Siamo diversi da loro e quindi loro non ci possono dare delle vere risposte, però quel che è davvero, come dire, singolare, ma è anche agghiacciante, è che queste sono le domande che ci poniamo noi, sono esattamente le stesse che si ponevano loro. Già nell'antichità noi abbiamo le stesse esatte domande rispetto a come si fa a stare in pace, come si va in guerra, il valore della guerra e della pace per la sopravvivenza delle comunità e anche su un piano più ampio di quelle che allora non si potevano chiamare tali, ma noi chiamiamo nazioni, stati e sovrastati, insomma.
Ecco, ci faccia qualche esempio, perché noi sappiamo che voi che studiate queste materie siete bravissimi a raccontare.
Ma speriamo. Allora, facciamo esempi che vengono magari da opere che ci sono più o meno note un po' a tutti. Per esempio l'Iliade. per esempio l'Odissea. Ecco, se noi andiamo a guardare nell'Iliade, nel sesto canto dell'Iliade, che è un canto bellissimo, pieno di prime volte, di prime storie, per dire, non c'entra nulla con il nostro argomento, ma c'è il primo malinconico della storia della cultura occidentale, un eroe che si chiama Bellerofonte. Ecco lì, ad un certo punto, naturalmente l'Iliade è il poema della guerra, come diceva Simone Weil, è il poema della forza, per cui tutti si combattono. C'è un guerriero greco, un guerriero acheo, che si chiama Diomede, che fino al canto primo era il guerriero più terribile di tutti, così feroce da aver ferito persino le divinità, quindi una ferocia fuori misura e senza controllo, che si incrocia con un suo nemico, sta per ucciderlo, scende dal carro e gli dice: però prima ho bisogno di sapere da dove tu vieni, e ho bisogno di sapere la tua storia per capire se posso o meno combatterti. E questo guerriero si chiama Glauco e gli sta di fronte e gli dice prima di tutto, lui è un nemico, milita sul fronte troiano, gli dice: perché vuoi sapere di me? Perché vuoi sapere della mia storia? E gli racconta questa bellissima immagine che, da cui poi la poesia italiana e non solo italiana ha davvero tratto moltissima ispirazione, che è quella in cui si dice che gli uomini sono come le foglie che l'autunno, la cattiva stagione, disperde a miriade, ma poi la primavera fa rinascere. Noi uomini, dice così, e noi uomini siamo così, e Glauco lo dice appunto nel sesto canto dell'Iliade. Ma questa è l'occasione per raccontare a Diomede la sua storia, da chi viene, i suoi antenati, dove sono stati, da dove provengono. A un certo punto Diomede si ferma e dice: ma caspita, c'è stato un momento in cui noi abbiamo abitato insieme tantissime generazioni prima, o anche più, quelle successive, e ci siamo scambiati i doni dell'ospitalità e siamo stati per un attimo amici. Ecco, Glauco, io ti saluto e ti stringo la mano, ci scambiamo dei doni, dopo di noi combatteremo entrambi, uccideremo entrambi ancora moltissimi nemici, ma non si può ammazzare una persona con cui si è aperto un dialogo, è una persona con cui si è capito di avere anche qualcosa da spartire, una radice comune. Ecco, insomma, era l'Iliade, anche questo è importante, no? Che alla radice della prima guerra della cultura occidentale ci sia un messaggio che ci spiega come si può fare la pace attraverso il dialogo.
Ecco, sì, ma dove è finito? Verrebbe quasi da chiedersi, perché effettivamente in questo bellissimo racconto che lei ha fatto, Silvia Romani, com'è possibile uccidere qualcuno con cui si inizia un dialogo? Noi vediamo che di dialoghi se ne iniziano, ahimè, molto pochi ormai, perché abbiamo visto la prevalenza delle azioni militari, della guerra, la chiamano in realtà delle aggressioni, rispetto alla diplomazia invece, che diciamo più l'arte del dialogo, anche se devo dire che questa cosa del dialogo a me non richiama tanto solo la diplomazia, ma anche il fatto di conoscersi in maniera un pochino più intima, come ci stava raccontando. Un altro grande tema che c'è oggi, per esempio, oggi abbiamo citato un titolo di Domani che è molto interessante, che ha questa inchiesta di cui io non sono riuscito a leggere praticamente nulla perché i temi sono tanti, però sui minori non accompagnati che vengono poi assoldati, ahimè, rapiti, sostanzialmente sequestrati dalla malavita. Ed è il grande tema dell'immigrazione. Prima abbiamo visto anche un sondaggio di Ghisleri sulla Stampa, che fa vedere, rispetto al proprio campione che presenta oggi sul quotidiano torinese, come in realtà l'immigrazione sia scesa un po' rispetto alle mazzate che ha tirato la propaganda nelle nostre povere pance nei mesi passati. E però l'immigrazione è uno di quei temi di cui noi siamo stati nutriti, soprattutto dalla propaganda politica di destra, per avere paura dell'altro, per avere rifiuto dell'altro, per esercitare un tipo di sovranismo. Allora, su questo tema invece, dove possiamo andare a recuperare qualche cosa di interessante delle nostre radici?
Ma sarò forse un po' provocatoria, ma poca cosa, insomma. Per esempio, nelle stesse radici tanto sbandierate da una cultura di destra, le nostre radici romane, le nostre radici classiche, e sappiamo da quanto ci viene detto che in fondo noi veniamo da un grande impero, veniamo dai romani. Ecco, ricordiamoci che senza l'accoglienza dei profughi Roma non ci sarebbe stata, perché Enea è un profugo, né, è un profugo che viene che dall'allora Asia Minore, che viene dall'Oriente, è un troiano a tutti gli effetti, un nemico senza dubbio. Quindi se noi nei tempi del mito, d'accordo, ma noi sappiamo che questi grandi poemi, in questo caso sto parlando dell'Eneide, descrivono delle reali migrazioni di uomini, se noi non avessimo accolto ad un certo punto tutto questo sbandierata identità classica, questa cultura romana non esisterebbe neppure. E iniziamo a dire questo, cioè, c'è un bellissimo libro di Maurizio Bettini che si intitola Homo Sum, che racconta proprio che cosa fa di noi degli uomini, che cosa fa di noi degli uomini fin dall'antichità. Ecco, per esempio, accogliere il profugo, accogliere lo straniero, e nell'accoglierlo, perché questo non è solo romano ma è anche greco, perché c'è nell'Odissea, l'Odissea è un infinito ricamo, un viaggio intorno all'idea dell'ospitalità, perché Odisseo, Ulisse, viaggia per le isole, viaggia per approdando e conoscendo popoli diversi, alcuni nemici naturalmente, ma per la maggior parte accoglienti, è con un intero ricamo sull'idea dell'ospitalità. Quindi se noi cerchiamo lì le nostre radici, e molto spesso le identità forti, soprattutto di destra, vanno a cercare quelle radici, non possiamo dimenticare che lì l'ospitalità era l'elemento collante dell'intera civiltà. Noi per esempio pensiamo che la Grecia sia stata da subito un paese, uno stato, in verità è stata quasi sempre nella sua storia una costellazione di città, una costellazione di isole. Che cosa li univa? Non certo il regime politico, si andava a Sparta, aveva i re, Atene aveva la democrazia, neppure gli dèi, perché in ogni luogo erano gli stessi ma si veneravano in modo diverso. Ecco, l'unica cosa che univa tutti indifferentemente era l'ospitalità, insomma, questo ci dicono gli antichi, almeno da questo punto di vista, ecco, su questo piano.
Grazie Silvia Romani, prima di congedarla però volevo farle una domanda, e non voglio che sia intesa come una domanda pessimista, io sono di natura ottimista, anche se i tempi non sono particolarmente allegri, direi. Ma allora, questi rimani, intanto volevo avere una curiosità, ma lei tutte le volte che vive qualche cosa le scatta un rimando con la sua materia di studio? Perché è interessante questa cosa.
Beh, quasi sempre, lo ammetto.
Ecco.
Non so se, come dire, se è indizio del mio equilibrio mentale, ma ammetto di sì, diciamo.
Questa era la prima curiosità. No, la seconda invece era il grande tema della cultura, che io credo che sia il tema politico per eccellenza, nel senso che mi pare anche di capire, rispetto poi ai sondaggi che vediamo, quello che intercettiamo nelle nostre piccole bolle, ma anche più facendo riferimento a dati invece di sociologia più ampi, abbiamo un problema grosso di cultura, soprattutto in Italia, e quindi anche rispetto, diciamo così, al fatto di poter tornare a dei miti e quindi a dei racconti sostanzialmente, che però sono, come abbiamo sentito da lei, sono importanti, perché ci parlano di come si considera l'uomo nella sua natura. Poi insomma sono domande che si sono già fatti tanti anni fa, quelle che ci poniamo noi. Allora, e lei sta pure all'Università di Milano, quindi volevo chiederle come facciamo a dare una spinta in più a questa benedetta cultura?
Ma continuando, e devo dire nonostante tutto, a considerarla un valore assoluto e un presidio, cioè ricordandoci, perlomeno chi fa il mio mestiere, intendo dire, ho la fortuna, o forse anche in parte la sfortuna, di non dover insegnare ai miei studenti delle competenze specifiche. Non gli chiedo come tenere in mano un bisturi, non gli insegno come tenere in mano un bisturi o come inventare una nuova legge della fisica, trovare una nuova legge della fisica a una macchina. Io ho la libertà, mi posso concedere il lusso di intercettare quello di cui tutti quelli che fanno il mio mestiere nelle umanistiche sanno benissimo che gli studenti vogliono sempre di più, cioè delle risposte che non siano risposte preconcette, che non siano risposte ideologiche, ma siano risposte profondamente innestate nella cultura, cioè dove vado a cercare un senso per quello che sta capitando, dove trovo risposte per il mondo in cui vivo. Io veramente mi accorgo, ma non soltanto io, ce ne accorgiamo tutti, quanto per i ragazzi sia indispensabile poter imparare per poter capire. E loro lo sanno e lo sanno sempre di più. E noi abbiamo davvero il dovere di rispondere a questa richiesta.
Grazie ancora, grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie a Radio Popolare, buona domenica.
A presto, Silvia Romani, ricordo che è una professoressa all'Università di Milano e come avete sentito dai suoi racconti, sempre molto affascinanti, quando si sente raccontare il mito, è professoressa associata di mitologia, religione del mondo classico, antropologia del mondo classico all'Università degli Studi di Milano. E così fra Enea che arriva dall'Asia Minore e Ulisse che va in giro per le isolette, siamo arrivati alle 9.57, fra poco c'è un piccolo stacco pubblicitario, ma proprio veloce veloce. Poi stavo pensando di, facciamo così, sentiamo insieme poi dopo Albertina Soliani, l'abbiamo già sentita qui con l'intervista a Summertime, la presidente di Casa Cervi sulla pasta asciutta antifascista, sapete il 25 luglio è la data della pasta asciutta antifascista, così dopo siamo liberi di chiacchierare fino alle 10.30 un pochino su temi un pochino più di svago, e ieri abbiamo fatto i libri, oggi invece possiamo parlare di serie TV per l'estate, tanto lo so che le guardate. Tra l'altro oggi ho visto, non mi ricordo su quale giornale, se riesco a recuperarlo ve lo dico, quando si fa rassegna stampa ogni tanto vanno tutti insieme nonostante le grafiche diverse, una bella intervista a chi disegna le copertine della fantascienza Urania. Mi è venuto in mente che appunto ieri nel microfono aperto che abbiamo fatto sui libri per l'estate la fantascienza direi che andava forte. Pubblicità, torniamo dopo. Rieccoci. Itaca. Dalle belle città date al nemico. Siamo i ribelli della montagna, Just Mamò. Alle 10 sulle frequenze di Radio Popolare. Angelo Miotto in studio. Contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine. Mutammo in caserme le vecchie cascine. Armammo le mani di bombe e mitraglia. Temprammo il cuore e i muscoli in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna
ribelli alla montagna per parlare della pasta asciutta antifascista. Il 25 luglio è tradizione la storica pasta asciutta antifascista di Casa Cervi, una grande festa, lo sapete, sempre dove c'è l'istituto Alcide Cervi a Gattatico, Reggio Emilia. E Matteo Guastiaferro ha intervistato Bertina Soliani durante la trasmissione Summertime, proprio in quel giorno. Lei è presidente di Casa Cervi e sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Sì, non è da quest'anno, almeno da qualche decennio, che abbiamo ripreso quella memoria. E si fa la pasta asciutta quest'anno in molte piazze d'Italia, da ogni parte, più di 300, almeno il numero che abbiamo sott'occhio, ma anche nel mondo, Brasile, Stati Uniti, Cuba e nel resto d'Europa. È un segnale molto importante, è un simbolo ormai entrato nella storia. C'è la notte, e allora era notte buia, anche se Mussolini era arrestato, ma il disastro era colossale e il peggio sarebbe venuto dopo. Ma i Cervi tengono accesa la luce, è un messaggio fortissimo. Bisogna fare così, nella notte bisogna resistere, tenere accesa la luce. Mi verrebbe da dire oggi parlare delle cose buone mentre il mondo ne fa di cattivissime.
Sì.
E quindi ciascuno può fare la sua parte in questo. In questo momento noi facciamo la pasta asciutta, che è l'opposto di quello che sta avvenendo per esempio a Gaza, ma non solo lì. Cioè la gente muore cercando il cibo, la popolazione civile. Di Gaza sappiamo tutto. Sappiamo molto meno di altri posti. In Myanmar a sera i bambini vanno in giro cercando un po' di riso rimasto nelle case. Se nel mondo è così, dobbiamo farlo smettere questo. E quindi il messaggio della pasta asciutta oggi è quello di un grande risveglio, specialmente dell'Europa, specialmente di noi.
Tenere accesa la luce, Albertina, c'è chi la vuole spegnere. Non soltanto a livello globale, con tutto quello a cui stiamo assistendo da Gaza in primis. Le leggo una notizia, non so se le è arrivata, no? Arriva da Azzate, siamo provincia di Varese, se non sbaglio, il movimento dei 12 raggi d'ora, di matrice fascista, avrebbe organizzato una pasta asciutta fascista per commemorare la caduta di Mussolini. Che cosa possiamo dire di questo?
Ma che fantasia, Dio mio! La storia lì si è fermata. Questa è l'Italia incompiuta, che non ha goduto di quel 25 aprile che ha liberato tutti. Diceva il comandante Bulow dei partigiani di Ravenna, Arrigo Boldrini: abbiamo combattuto per la libertà di tutti, di quelli che c'erano, di quelli che non c'erano e di quelli che erano contro. Questi qui conoscono forse poco la storia, ma poi se la destra c'è perché ci sono alcune idee che circolano e convincono un po', ma io credo che siano intanto abbastanza pochi. Sono più preoccupata del silenzio più che di queste parole così fuori dalla storia. Sono preoccupata dal silenzio e dall'indifferenza. Quando una democrazia perde il suo popolo, perlomeno la metà, insomma, no? Non va a votare, è un problema enorme.
Il silenzio del popolo di fronte ai tentativi illiberali, antidemocratici di chi governa, non solo nel mondo, anche in Italia. Abbiamo visto in questi giorni proprio un progetto di revisione della Costituzione antifascista sulla separazione delle carriere. Che ne pensa, Albertina?
Sì, lo so, e non è neanche la prima volta. Io ricordo benissimo, ero in Parlamento il ventennio di Berlusconi, dalle leggi a persona, ma all'inizio subito a tutti i tentativi di cambiare la Costituzione. Cioè, la spinta di destra non muore mai, l'importante è che viva sempre quella della resistenza, quella antifascista, semplicemente perché antifascismo vuol dire proteggere l'umano contro il disumano. Che arriva fino a questa ingiustizia che vede in alcuni meccanismi dei procedimenti democratici, come la giustizia, ecco, la possibilità di chiudere, di imbrigliare, di togliere libertà, lascia che la magistratura sia autonoma, uno dei tre poteri dello Stato, autonoma, non sottoposta con dei meccanismi come quelli che hanno messo in piedi all'influenza del governo, perché il governo non è tutto, c'è anche il Parlamento per esempio e c'è la magistratura, e un governo non è uno solo, come per dire l'iniziativa anche sul premierato. Quella roba lì si chiama fin dai tempi di Pericle dittatura, ecco, non è la democrazia. Allora tutte le sfumature, tutte le variazioni più o meno gravi, e in questi due ultimi anni di governo siamo a quel punto lì, c'è il tentativo continuo di restringere, e la destra in fondo è la risposta della paura, è la risposta sbagliata a bisogni di sicurezza, che poi tutte queste cose rendono praticamente del tutto insicuro un paese, la sua comunità. L'Europa davvero deve svegliarsi, perché di questi tentativi ce n'ha dentro il proprio panorama, e però il tempo è un grande protagonista della storia.
Sì. Il tempo si sta anche esaurendo, aggiungerei.
Esatto, ma anche in Ungheria, per esempio, Orban sta avendo risultati pessimi sull'economia, poi il popolo si sveglia. Certo, la cosa veramente gravissima e intollerabile per noi italiani è che al governo ci siano forze politiche, persone che non hanno ancora fatto i conti con la storia.
Con la storia.
Ecco, Albertina Soliani, presidente di Casa Cervi, al microfono di Mattia Guastafierro durante la trasmissione del mattino che si chiama, come sapete, per quest'estate, Summer Time. E adesso per noi l'ultima pagina di Itaca. Radiohead alle 10:11 minuti, Karma Police, che andiamo pian piano a salutare, perché vorrei introdurre appunto l'ultima parte di Itaca, In viaggio nel presente, ultima parte che dedichiamo un po' ai nostri tempi più di svago, il periodo quello estivo, con lavoro o meno, anche ahimè è un periodo dove comunque sia i tempi si dilatano e abbiamo anche la possibilità di fare delle cose che forse in questo caso di serie TV stiamo per iniziare a parlare non riguarda soltanto il periodo estivo, perché è vero che ci guarderemo qualche serie ancora, ma saremo più occupati magari ad andare in maniera cosciente in montagna, cosciente al mare, dico cosciente perché avete sentito che bisogna anche stare attenti e rispettare ovviamente sia mare che montagna e qualsiasi tipo di escursione voi facciate, però è vero che è anche il momento in cui si parla, ci si scambia esperienze e anche durante l'anno è come dimenticare per esempio questa musica. Questa musica è rimasta nella testa di tanti, era la sigla di Game of Thrones e io ricordo tanti anni fa ormai quando andò in onda questa, una delle serie forse più viste, quanto diventava argomento di conversazione, e quindi anche le serie diventano argomento di conversazione. Per dirvi, l'altro giorno sfogliavo il Paese Digitale e uno degli articoli che esce tutte le volte verso fine luglio, esattamente le 10 serie migliori che potete vedere durante le vacanze. Allora, 02 33 001 001, l'SMS ve lo ricordo è 331 62 14013, invece la mail dove potete scrivere è diretta @popolarenetwork.it per scambiarci qualche consiglio. Allora, io parto io come al solito. Io devo dire che ho un po' un debole per tutto quello che è action e un po' anche sparatutto. Credo che sia un po' una deriva di svuotare la RAM del cervello, soprattutto la sera, e a parte quando invece certe notizie ti fanno andare su altri tipi di serie. Però devo dire che il tema spionaggio mi appassiona e l'ultima che ho visto era veramente, mi è piaciuta molto, credo che fosse su Disney Plus, ma comunque sia, come sapete, ognuno la può trovare coi suoi mezzi leciti benché illegali, si chiama The Agency, dove tra l'altro c'è un sempre bellissimo Richard Gere che fa il capo dei servizi segreti, e l'ho trovata bella per alcuni elementi che non sono quelli della trama, ma anche per la musica, per esempio, che hanno utilizzato, per il ritmo, è un ritmo lento, per esempio, quello è molto anche di studio dei caratteri, e vabbè, poi la trama è molto interessante perché è intricata, non è scontata, non ti fa arrivare a facili conclusioni. E quindi diciamo si sommano diversi fattori, poi anche in quello che uno cerca nella serie TV. Molto spesso magari sui social trovate chi vi scrive dai, fuori due o tre titoli per passare la serata. Allora, se avete voglia di condividere qual è la vostra esperienza rispetto alle serie TV che voi potete consigliare per questa estate, allo 02 33 001 001, a me la voce piace sempre di più ovviamente, ma i messaggi vanno benissimo anche per diretta@popolarenetwork.it, oppure i famosi SMS 331 62 14013, e io sono qua ad aspettare che mi raccontiate un po' quali sono le vostre scelte.
Clair de la brume, j'ai pris ta photo. Comme la nuit brûle, ton ombre dans l'eau. Offre-moi l'écume de ces jours au port, où les bateaux fument tes cendres au départ. J'ai pris la pilule, celle qui fait dormir. Changer ma cellule en un point de mire. D'où je vois les monstres lentement mourir, revenir au monde, les entends-tu dire? La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corps.
A Clopelgag che sta cantando che la luna è piena.
Et l'archipel.
Questa Le Corbeau. E invece voi state scrivendo, Fabrizio ci dice Black Doves su Netflix, spy inglese non scontata. Grazie Fabrizio.
Le jour est noir comme la nuit, je m'oublie, mange mon cœur et prie. Pour que toutes les abeilles sentent mon sang qui gèle, change ma mort en miel.
Emma ci dice la mia scelta, mollare la televisione almeno d'estate. Ciao Emma, fai benissimo Emma, sono d'accordo con te. Però è innegabile che molti invece vanno a guardarsi sul telefonino sempre di più, negli schermi sempre più piccoli. Alejandra ci scrive: appena visto Department Q, che è la poliziesca investigativa di casi freddi ambientata in Scozia. Ora sto vedendo The Sandman, tratta di fumetti di Neil Gaiman, fantasy, è molto bella. Oh, Department Q, tra l'altro vi vorrei dire che ci sono dei film stupendi sul Dipartimento Q, che non si svolgono credo in Scozia in questo caso, poi la serie è stata cambiata, ma a quanto pare c'è tutto un filone che riguarda il Dipartimento Q. Per chi non sapesse, non avesse dimestichezza, il Dipartimento Q è quello dei casi irrisolti. Ciao Teheran, agente del Mossad infiltrato in Iran, ci dice Fabio. Sì, credo di averla vista, tra l'altro, Fabio, credo che fosse quella che si vedeva ai tempi su TV Apple, come si chiama, Apple TV, e avevo letto anche però dove l'avevano girata, perché non l'hanno girata a Teheran, adesso non mi ricordo. Allora, vediamo un po', c'è Giorgio che dice: confermo Black Dawes, grande cast e grandi interpretazioni. Poi c'è Chris che ci dice in realtà una cosa sull'altra parte della trasmissione, molto velocemente per Chris, poi torniamo sulle serie. Molto interessante intervento della professoressa Romani. Ho seguito di un fiato la serie, eccoci, di Sandman, ora la seconda stagione, con il mix tra mitologie e culture norrene, classiche, asiatiche, cattoliche, attori pazzeschi, protagonista Morfeo. È una rivisitazione mitologica, non fumetti, in chiave di una città contemporanea. Molto bene, direi. Abbastanza assurdo passare le serate così, però ha il suo perché. Hai ragione. A volte, quando ci si mette davanti allo schermo, si pensa di poter fare altro, ma a volte invece è anche interessante quello che ci arriva dalle serie. Allora Gaia dice The Bear e Too Much, entrambe appena uscite, entrambe bellissime. Max dice Deadlock su Prime, ambientata in Tasmania, insolita e spassosa. Allora, intanto che andiamo avanti a leggere i vostri messaggi, diamoci un po' di musica però sotto. Questa è piaciuta molto a un'ascoltatrice, mi ha detto chi è, Re di Asa, Topi Mecorape. Allora, andiamo avanti, dicevo, mi risponde giustamente Fabio, dove è stata girata la serie di Teheran? Ad Atene. È spettacolare quello che sono riusciti a fare, devo dirvi. Allora, Federica, Mr. Bates versus The Post Office, che forse è solo BBC, ma è una storia vera di burocrazia. Poi Andor, che è davvero ben fatto, qui stiamo invece andando a finire, se non sbaglio, negli intramontabili Star Wars, appunto, come mi conferma. L'ultima parte di The Bear non mi è piaciuta, dice Federica. Slow Horses, bellissima, anche questa me l'hanno consigliata. Andiamo agli SMS, vediamo un po'. Musica e viaggi nel tempo, Outsider, poi Etoile Supreme, bella prima serie sul mondo della danza fra Parigi e New York. Ancora Grace and Frankie con una stupenda Jane Fonda, ancora adesso, serie leggera, in fondo è estate, ci dice Marco, ma certo, Marco, è stato sicuramente, stamattina faceva freschino, comunque è estate. Babylon, Berlin, serie tedesca fantastica sulla Germania di Weimar, magari difficile da reperire, ma vale la pena. Ancora, Shameless, Amazon, The Crown, Netflix, 10 capodanni invece su Rai Play. Lo sapevo che le guardavate le serie comunque. Ted Lasso, capolavoro assoluto di ironia e umanità, perfetta sotto tutti i punti di vista, consigliatissima, ci dice Michela. Grazie Michela. E invece ancora, vediamo qui, non è nuova ma consiglio The Americans. Prendete nota, mi raccomando, se volete. Comunque, ancora, scusate, ecco qua. Ci sono degli insulti, ma li lasciamo perdere, ma riguardano cose di interpretazione. Buongiorno, Angelo, resto nel vintage. Vediamo un po'. Prima serie del 90-91, fine del 93 con scene tagliate. Twin Peaks, serie del 2017, un'esperienza ultraterrena direi. Ciao Marco. Grazie Marco. 10 Capodanni, serie spagnola su Rai Play. Ok, grazie anche a te Roberto. E Outsider, no. Outsider, no, Outsider, errore del compilatore. Vabbè, questo è un errore di battitura, scusate se ve l'ho letto. Mario invece ci dice Porno y helado, serie argentina per staccare il cervello dal caldo. Anche le canzoni originali, da vedere rigorosamente in lingua originale su Prime Video. Ciao Mario, ciao a te. E sì, tra l'altro questa è una cosa che vi potrei anche chiedere. Io le guardo in lingua originale con i sottotitoli, ovviamente, per le lingue che conosco poco. Io conosco bene il francese e lo spagnolo, l'inglese lo conosco un po' meno, e quindi perlomeno i sottotitoli me li concedo. E devo dire che è un'esperienza particolare, perché poi sentire la voce degli attori è sempre qualche cosa di incredibile. È vero che, lo dico subito per chi magari è nel campo del doppiaggio, che abbiamo la scuola migliore dei doppiatori e via dicendo, però è anche vero che il doppiaggio è il doppiaggio, cioè onore al doppiatore che diventa sostanzialmente una voce, un attore, ma è l'attore stesso invece è originale, è quello forse che è più interessante da sentire. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Ecco, ho bisogno di uno stacco per bere un po' d'acqua, ma in realtà Hey Joe di Jimi Hendrix è un brano che mi accompagna da tantissimi anni e che avete sempre dimostrato di gradire tanto. Eccoci, eccoci. Parlo tanto io perché non chiamate al telefono ma scrivete, che va benissimo, però anche al telefono mi piace. Stefi dice, ciao, la serie 10 Capodanni su Rai Play mi è piaciuta molto. Ok, grazie. Cristina invece dice, il racconto dell'ancella, 5 serie su Prime, la sesta solo su Team. Sembra ambientata ora negli Stati Uniti che dichiarano guerra al Canada. Cruda ma appassionante. Antonio, l'Eternauta, serie argentina, tratta dal mitico fumetto argentino in lingua originale, mi raccomando, dice Michela. Se andiamo sul passato, capolavoro anche questo, la prima stagione di True Detective, ti si appiccica addosso e non ti lascia più, interpreti sublimi e trama perfetta. Chloe mi dice e hey Joe di Hendrix bellissima, ma prova anche con la versione di William DeVille. Lo farò, Chloe. Le serie non le vedo. Per chiudere Outlander, Dr. Wu, vado veloce, scusate, sto mandando gli sms. Le leggi del cuore di Arianna, consiglio Ashura, credo sia su Netflix, e Murderbot su Apple TV. Insomma, ne avete dette tante, eh? Ne avete dette tante. Del momento adesso però di arrivare alle notizie del nostro giornale radio delle 10.30. E quindi Itaca torna sabato prossimo, sabato e domenica, dalle 8.45 alle 10.30, insieme a voi Angelo Miotto in studio. Sempre la lettura dei giornali, sempre un ospite per discutere di temi di periodo di estremamente di attualità e anche riproporvi magari qualche intervista che scappa via durante la settimana, ma soprattutto per parlare con voi, ascoltatrici e ascoltatori. Grazie all'ascolto allora e buona domenica.